buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
È Claudio Simeoni insieme a Francesco, sapete, magia, stregoneria e paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, io adesso intanto, beh, sapete che non rispondiamo al telefono, per cui questa trasmissione è una trasmissione a sé stante, cioè che ha le sue idee, esatto, ha il suo tandem religioso, e non confondetela con altre trasmissioni. Noi siamo quello che siamo e gli altri giustamente sono ciò che sono, e deve essere così. Questa è la preziosità di Radio Gamma 5. Sapete che non rispondo al telefono all'inizio, lascio la parola a Francesco che mi dice alcune cose.
Sì, beh, ecco, io colgo l'occasione per fare un piccolo annuncio. È un'iniziativa cui ci teniamo a precisare che non ha nulla a che fare con la trasmissione e con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. È un'iniziativa comunque interessante, perché è fatta da alcuni amici che sono amici, che però hanno la loro dimensione, le loro caratteristiche, i loro riferimenti, e noi abbiamo i nostri. Allora, do l'annuncio. Domenica 27 maggio alle ore 15, presso il Palazzo Collelere a Chiuppano, Vicenza, sarà una conferenza: la morte nella cultura popolare e il concetto metafisico di morte nella tradizione. Il relatore è il dottor Giulio Maganzini, direttore della rivista Atrium. Chi, i nostri ascoltatori si ricorderanno che abbiamo dato un annuncio di un'altra conferenza sulla reincarnazione, di cui noi, tra l'altro, noi dell'Istituto eravamo presenti in due soci. C'è stato un bel dibattito sulla reincarnazione fra noi e il relatore. Il relatore si è dichiarato pagano, però il paganesimo suo era decisamente diverso dal nostro, ma fortemente diverso. E però su alcune cose, tipo sulla contestazione del concetto di reincarnazione, si sono trovati abbastanza d'accordo. Logicamente loro hanno la loro dimensione, loro non sono pagani principalmente, si definiscono in maniera accessoria, però, torno a ripetere, anche gli ascoltatori che erano presenti all'altra conferenza sulla reincarnazione hanno notato il lungo dibattito che c'è stato fra noi che eravamo in sala e il relatore. Comunque, visto che queste iniziative non rientrano in ambito cattolico, non rientrano in ambito cristiano, non rientrano in ambito monoteista, è giusto ricordarle, perciò gli ascoltatori che vogliono partecipare, ripeto l'invito. Però, domenica 27 maggio alle ore 15, presso il Palazzo Collerere, scusate, a Chiuppano, la conferenza è La morte nella cultura popolare e il concetto metafisico di morte nella tradizione. È organizzata dall'Accademia Istituzionale Hermes di Vicenza. Per chi vuole entrare in contatto, questi amici hanno anche un numero telefonico che è 0348 792898. Ecco, questo qua era l'annuncio che volevo fare, perciò, visto che l'iniziativa è interessante, visto che gli spazi su cui si può parlare di queste cose sono pochi, può essere anche utile partecipare, anche perché si può dare un avvio a un dibattito sull'argomento che non rientra sempre nell'ottica divisiva monoteista.
Va bene, Francesco. Tanto sì, grazie Francesco per questo annuncio. E un'altra cosa. Com'è andata venerdì sera?
Venerdì sera è andata bene.
Ascoltare il mondo attorno a noi. C'erano anche parecchie persone, tutto sommato.
Tenendo conto anche del tempo.
E tenendo conto anche di quelle che dovevano esserci, che non ci sono perché hanno impegni o altre cose. Beh, direi stata fatta il pienone. Tutto sommato.
Comunque la sala della conferenza è ancora grande, perciò persone ce ne stanno ancora.
Ce ne stanno ancora, certo.
Sì, no, la conferenza è stata un buon successo, è stato forse il dibattito meno intenso dell'altra volta. L'altra volta c'è stato forse più dibattito, discussione, sì. Questa volta è stato diverso, forse anche perché il materiale da discutere, era da tanto sentire, era parecchio, anche perché appunto Claudio ha dovuto tagliare un po' di cartelle, sì, perché
due. Sennò,
due cartelle.
No, ma ero stanchissimo in effetti, alla fine dopo due ore è stanchissimo.
Sì, però diciamo che per noi è importante soprattutto il dibattere di questi temi, anche perché il fatto di dare una continuità alle cose ha una valenza fondamentale, perché stanno succedendo tutta una serie di cose anche a livello italiano, nell'ambito della Vicca, nell'ambito della stregoneria del paganesimo, che ci piacciono poco all'istituto, piacciono poco giustamente anche a Claudio, in cui si tenta un attimino di annacquare, disperdere, depotenzializzare, sminuire cosa può significare essere pagani o essere politeisti o essere stregonici. Torno a ripetere, noi dell'istituto ci definiamo prima di tutto politeisti, poi in maniera accessoria siamo anche pagani, però la nostra è una caratterizzazione di questo tipo. Soprattutto quello che non abbiamo mai concepito come manifestazione religiosa è quella di una fede, cioè nel senso che non abbiamo mai pensato che ci debba aderire al paganesimo come concetto cristiano della fede o della conversione. Cioè, il primo che mi viene a parlare di conversione al paganesimo, alla stregoneria, permettetemi,
sbattiamo la testa contro il muro.
Ecco, e conseguenza. E ora, quando qualcuno mi viene a dire, ma come ti poni te rispetto all'esempio alla vicca, che è un termine che va di moda? Ma io ho sempre pensato, e noi del istituto abbiamo sempre pensato, che le cose non sono statiche all'interno, a meno che non siamo monoteisti, ma scordato, per scontato che noi non siamo monoteisti, per noi le cose statiche non esistono. Di conseguenza, quando uno si scopre quello che è, e scopre che la sua dimensione spirituale, culturale, religiosa, intellettuale, ha delle affinità, delle assonanze, delle assomiglianze con qualcosa che esiste, con la mitologia greca, romana, di altri popoli, che ha a che fare con una visione religiosa di un certo tipo, non pensa di aderire a questo perché lui ha già qualcosa dentro, cerca di andare a scoprire quello che può servire. E la cosa che lui vuole fare, come una persona cresce, si coltiva, una persona si fa della cultura, cioè si coltiva in questo senso, sa che le dimensioni religiose che va a cercare non sono statiche e che il suo contributo sarà necessario ed è fondamentale per continuare ad andare avanti. Cioè, nel senso che il paganesimo non è una ripetizione teatrale di quello che erano gli antichi greci e gli antichi romani. Si può fare a livello folcloristico, si può fare per divertimento. Cioè, anch'io ho partecipato a una cena romana, ma non era certo con intento religioso, era con l'intento di mangiare. Cioè, nel senso, sì. Cioè, non pensavo
anche noi
che...
facciamo la cena del musso, sì. Che ha una valenza affettiva, però ha una valenza goliardica,
sì, esatto.
Cioè, l'uno e l'altro.
Sì, di conseguenza, nel paganesimo, nel politeismo e nella stregoneria, quello che è fondamentale è la persona che si scopre queste affinità. Questa persona dà il suo contributo e va a elaborare qualcosa. Difatti noi parliamo sempre di mitologia, di racconto, perché è anche il racconto delle esistenze che hanno contribuito a questo. Certo. Ma il racconto delle mitologie non è soltanto di quelli che hanno fatto la mitologia, ma è il racconto di chi sta facendo e chi andrà a fare la mitologia. Di conseguenza non è un discorso chiuso all'interno di Orencinto, cioè nel senso che non si possono dire esistono i 10 comandamenti della stregoneria del paganesimo o ne esistono 50, ne esistono 50 principi. Esistono dei principi che la stregoneria può darsi in base a tutta una situazione, a tutta una serie di legami, a una serie di necessità, a una serie di scontri, a una serie di forze che si vanno a manifestare, e in base a quello scegli l'attrezzatura normale per affrontare questo. Nulla implica che dopo 2000 anni, dopo 50.000 anni o dopo un anno, pur avendo lo stesso bagaglio, qualcuno vada a prendere l'armadio e dica questo mi può servire e lo vado a riammodernare, esatto. O vado a scoprire o non mi serve più, lo utilizzerò in maniera diversa. Ma non esiste un qualcosa che sta sopra chi fa paganesimo, chi sta sopra chi fa stregoneria, che dice tu puoi fare solo questo. No, perché la stregoneria è fatta dalla persona che fa stregoneria, non è un qualcosa di esterno, cioè non è che c'è la separazione, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre pensare a due visioni che sono antitetiche. Una è il monoteismo, in cui esiste un Dio che è al di fuori di te e che tu devi sottometterti, che devi entrare in contatto con lui, che devi accettare tutto e tu sei nulla. E queste cose fanno fatica a combaciare e saranno sempre in scontro, perché appunto ci sarà sempre un Dio sopra e un fedele sotto. Nelle visioni che non hanno niente a che fare con il monoteismo, questo non esiste, cioè non esiste un cercare un sopra, un sotto, un destra, un sinistro, un alto e basso, perché tutto quanto fa parte di una globalità. Ma questa globalità non è data da qualcosa che è estraneo a noi, diverso da noi, o che non ha niente a fare che noi, perché noi siamo dentro quella globalità e il nostro contributo è fondamentale. Non si può pensare che il paganesimo vada avanti per forza di inerzia, va avanti con le forze che sono dentro i pagani.
E la qualità del paganesimo è data dai pagani che lo praticano,
Sì, i cristiani dicono il Dio è buono, di conseguenza tu puoi anche essere cattivo, ma il Dio sarà buono, perciò avrà a fare il giudizio, farà tutto quanto. Questo non esiste in un politeismo, esiste solo nel monoteismo. Perciò per noi è sempre fondamentale dire non accetti, cioè non è accettare dei principi, ma è come vai ad agire e cosa vai a proporre e cosa vuoi realizzare. Di conseguenza si dà sempre credito alle persone, poi logicamente di fronte alle loro scelte, ai loro comportamenti si darà fare delle selezioni. Ma soprattutto la cosa che io trovo più assurdo e troviamo più assurda, e gli ascoltatori che sono scritti nella mailing list l'hanno notato, sono alcuni comportamenti in cui si dice io non voglio confondermi con gli altri, e questo è anche giusto, ma nessuno abbiamo chiesto di confondersi con quello che noi proponiamo. Noi diciamo vabbè, ti dichiari pagano, tira fuori le idee, fai qualcosa, cioè non è che tu devi parlare in radio, poi possiamo avere anche uno stile di vita che dimostra il tuo essere paganesimo. Non può essere soltanto una tua affermazione vuota, cioè puoi anche fare un lavoro intellettuale, però logicamente non puoi dire quello che tu fai non mi piace, ti fa qualcosa e dopo logicamente assieme possiamo valutare le cose. Anche perché c'è stato appunto una forte discussione su internet in questo senso. E poi io voglio ricordare anche una cosa. Certe volte la cosa più pericolosa è riconoscere il potere di definire le cose agli avversari. Su internet alcuni che si dichiarano pagani vanno a utilizzare delle definizioni date da cristiani rispetto ad esempio all'attività dell'istituto. Io questo lo trovo veramente incredibile, e soprattutto perché dico, scusate, noi non siamo segreti, siamo organizzati, abbiamo uno statuto depositato, facciamo attività.
Anzi, tutti sanno quello che facciamo.
Anzi, vorrei ricordare, perché visto sono mancato le altre volte, che il primo documento politeista è uscito nel Vicentino nell'aprile del 1986. Siamo nel 2001, perciò sono 15 anni che bene o male una piccola editoria politeista esiste, che noi siamo presenti. E logicamente qualcuno può anche dare fastidio che noi siamo presenti, perché rappresentiamo, noi nel nostro ambito, Claudio nel suo ambito, un qualcosa con cui uno deve venire a contatto. Noi non pretendiamo, non abbiamo mai preteso che qualcuno dica siete bravi, o le vostre idee sono giuste, o le vostre elaborazioni sono corrette. Noi diciamo soltanto, a noi interessa realizzare, con tutte le persone che sono disponibili in questo senso, un paganesimo contemporaneo, che sia legato a quello che vuoi, che abbia dei riferimenti culturali, quello che vuoi, che però sia un'elaborazione di tipo religioso o di tipo di religiosità. Di conseguenza, al di là delle caratteristiche individuali, delle storie delle persone, delle idee politiche, delle idee culturali, degli elementi di provenienza, a cui non ce ne frega sinceramente niente, noi vogliamo che
le persone... faremo mai esami alle persone, per saperlo, sì. Pensano tanto sui loro comportamenti,
esatto,
che li qualificano.
Cioè, noi pretendiamo e chiediamo che le persone vadano a lavorare in questo senso. Perciò noi non chiediamo mai delle adesioni, noi chiediamo sempre di avere dei compagni di strada con cui percorrere questa via. Logicamente questa via si percorre e assieme vedremo delle cose, tutto quanto qua. Ma questa è la base della costruzione di un paganesimo. Chi va a contestare questo, vabbè, si dichiarerà vicca.
Purtroppo no,
è una battuta comunque.
Al di là di questo, questa attività effettivamente che stiamo facendo, anche nell'ambito di quelli che vorrebbero o si definiscono pagani in generale e altre cose, dà effettivamente un grande fastidio, perché la mia impressione è questa, che i cristiani abbiano caricato di talmente tanta simbologia sessuale, quella che è il paganesimo, quella che è la stregoneria, ma anche quello che è il satanismo stesso, cioè gli hanno caricato di talmente tanta, che poi la simbologia sessuale che hanno caricato queste forme nasce dal loro cervello malato, cioè dalla loro energia malata, no? E sono andati avanti a scrivere cosa gli altri facevano e cosa loro pensavano, dopodiché sono andati anche a torturare le persone per farsi confermare quello che loro affermavano che loro facevano. Cioè si è costruita tutta questa pseudo leggenda metropolitana, diciamo così, per cui, come sapete, ci sono anche le imitazioni, no? Quando uno va a buttare i sassi, gli viene data notizia per il telegiornale, qualcun altro pensa di andare a buttare i sassi anche lui, no? È venuto fuori che effettivamente qualcuno ha queste tendenze che non sono pericolose, tutto sommato, sono abbastanza normali, cioè sono piccole più che altro. Cioè sono quelle tendenze di bisogni sessuali inespressi, di condizionamenti educazionali, no? Che rendono la persona timorosa, quasi non so, che avere un rapporto sessuale di notte o un po' la eccita, oppure viva un po' il peccato, no? Viva la violare leggi, viola qualcosa, insomma esiste questa mentalità che è una mentalità piccola, si può definirla in altri modi, no? E naturalmente quando esiste questa mentalità piccola non si va a dire in giro io voglio fare questo e faccio questo perché questo mi piace. Voi sapete che la nostra Costituzione dice purché i riti non siano contrari al buon costume, cioè chiaramente se uno va a fare riti di ordine sessuale deve stare molto attenti, insomma, perché la legge ha delle prerogative ben precise, no? Per cui una volta che lui si fa le sue cose per i fatti suoi, nessuno dice niente, però ha bisogno di giustificarlo intellettualmente. Ci dai la giustificazione della trasgressione, del Satana, del paganesimo, cioè deve giustificare. Naturalmente, trovandosi gente come noi che invece fa religione e fa trasformazione dell'uomo davanti alla vita, questo gli rompe molto le scatole, cioè effettivamente poveracci si trovano spiazzati, non c'è niente da fare. E purtroppo si comportano come si comportano i cattolici.
Anche perché noi abbiamo su internet, ad esempio, alcuni che si dichiarano pagani, che vanno a parlare di Cristo. Cioè, ma io ho detto sinceramente, un pagano può prendere tutta anche la sua mitologia e può completamente, se vuole, se la perdere. Non vedo perché uno si dichiara pagano deve andare a prendersi una mitologia che è in sostanza negativa, cioè premettendo che il discorso cristiano, il discorso di Cristo per noi è soltanto una barzelletta, uno può anche accettare le barzellette, però non vedo perché io devo cominciare una ricerca e devo pormi delle limitazioni rispetto a quello che vado a cercare, cioè nel senso che se io incontro in una mitologia qualcosa che non mi piace, non devo rifiutare tutta questa mitologia. Seguo quella parte di mitologia che mi serve, anche perché è legata un attimino alla mia sensibilità, però non posso dire, non posso rinunciare alla mitologia degli altri, perché noi siamo dei costruttori di mitologia. E soprattutto quello che è più pericoloso in chi si dichiara ad esempio della Vicca, nel pensare che nel cristianesimo ci sia qualcosa di buono, significa che la loro paura rispetto al monoteismo è fortissima, cioè nel senso che non voglio, perché una cosa fondamentale è la creare una separazione, una rottura con un ambiente culturale che non ti permette di realizzarti. Il fatto di mantenere questo contatto significa sempre il senso del peccato, il senso della paura, il dire, io non rompo completamente. E questo qui è il primo fallimento che uno può fare in una via religiosa.
Sì, no, da un lato c'è la paura atavica del terrore, no? Cioè della minaccia del terrore. Vi ricordo tanto per la cronaca che in questo paese solo dal 1984 che la libertà religiosa è diventata patrimonio giuridico, naturalmente col nuovo concordato praticamente, no? Dopodiché è stato necessario tutta una serie di provvedimenti, di leggi, di trasformazioni per essere assunta a pieno, cioè all'interno del sistema giuridico. Per cui chiaramente le persone hanno ancora nella memoria quando negli anni 50 si arrestava le persone perché le bestemmiava, cioè esiste ancora la memoria di questo, no? E su questo, sulla memoria di questo, chiaramente i cattolici ci fanno affidamento per minacciare le persone. D'altronde, queste altre persone, quelle che fanno religioni come le nostre, no? Si stanno liberando da un insieme che le ha condizionate. Nella liberazione dall'insieme che le ha condizionate, e chiaramente esiste, bisogna fare un grandissimo lavoro sia di trasformazione personale sia nell'affrontare la vita, e non tutti sono disponibili a fare questo tipo di lavoro, spesso prendono dei compromessi e, tipo quelli che fanno i cristiani, che sarebbero tutti sul rogo se non ci fossimo stati noi, insomma. Per cui è chiaro che ci troviamo davanti a queste tensioni, no? Per esempio, non si concepisce un linguaggio diverso che non sia quello forbito, pacato e tranquillo che i tribunali richiedevano. Cioè, fino all'altro ieri i tribunali richiedevano quel tipo di linguaggio, per cui veniva imposto il linguaggio intelligente, il linguaggio forbito, il linguaggio rispettoso, mentre invece questo non è vero, cioè è un falso.
Sì, no, ma difatti io non mi sono mai preoccupato delle affermazioni di una persona per il tono che utilizzavo, poi i termini che venivano utilizzati, cerco sempre di capire cosa quella persona vuole dire in sostanza, che poi uno utilizzi un linguaggio che vuoi definire volgare o culturale o intellettuale, a me non mi interessa niente. Io guardo sempre la qualità del contenuto del discorso e alla fine cosa a questo contenuto del discorso vuole portare o vuole dirmi. Perciò di conseguenza qualsiasi forma di comunicazione va bene. L'importante è che ci sia qualcosa da comunicare.
Sì, ma in effetti si sta muovendo anche internet, si sta muovendo in maniera ciclica, no? All'inizio, ti ricordi, 2 anni fa quando siamo arrivati sopra non c'era quasi nessuno, c'era pochissimo.
Però vedi, una cosa che io trovo ancora significativa e che dimostra chiaramente la paura che esiste nelle persone, ad esempio, se tu noti a livello di italiano quanti esempio siti si dichiarano pagani. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che c'era un sito che era stato fatto nel dicembre del 2000 che si chiamava Paganesimo. Ho detto, che bello, finalmente c'è qualcuno che si va a inserire in questo pagano. Questo sito c'era solo una pagina in costruzione e sospetta anche quella pagina in costruzione. Il che significa che certe volte dopo le paure delle persone sono anche date dal contenuto che gli altri hanno dato, cioè i cristiani hanno definito che i pagani, la stregoneria è una certa cosa e di conseguenza pensano che il paganesimo, la stregoneria deve essere quello che ha detto i cristiani, ma i cristiani, ricordate, hanno negato la più grande parte di questo mondo, che dire che esiste un Dio creatore, perciò tipo, potete immaginare.
Cosa se possono... era quello, insomma. Sì, ho stato su un sito di porcherie, no? Gli antiplagi, no? I quali accusano la polizia, accusano la magistratura di non perseguire i maghi, solo che se ne rendono conto, solo che lo fanno di parte, che il primo da essere perseguito dovrebbe essere Wojtyla, che va in giro a dire che esiste un Dio creatore, cioè più truffa di quella, non so cos'altro, cioè tutto il resto è conseguenziale.
No, ma io voglio ricordare giustamente un fatto specifico e voglio citare anche proprio dalle coordinate, il caso Verdiglione. Un deputato, che potrà anche essere antipatico, e per molta affermazione lo è, Sgarbi disse, se qualcuno va da Verdiglione come psicologo e gli dà 150 milioni perché gli faccia una terapia per uscire dai suoi problemi, uno dice plagio e truffa. Uno va dal prete e dà 150 milioni perché l'anima del buon defunto vada in paradiso e nessuno ha niente da ridire.
Sì, esatto.
Cioè, a livello, se è plagio e truffa quella, di 150 milioni per una terapia del psicologo, ben peggiore truffa è quella...
il prete.
Esatto, perché il prete e tutti quanti i parroci che fanno le messe per i defunti e che fanno quando muore qualcuno, gli chiedono i soldi perché dicono favoriscono il passaggio dal purgatorio al paradiso, cosa potremmo chiamarla questa?
Truffa, non c'è altro, non c'è. Comunque anche negli Stati Uniti, dove stavano in giro a raccontare puttanate tipo stregheria, a proposito Kyle parla anche di stregheria, dopo me dovrebbe spiegare come fa in Italia a sapere che c'è la stregheria, che non esiste la stregheria, è un'invenzione americana, e gli americani vanno in giro dicendo che in Italia c'è la stregheria, cioè si pratica la stregheria normalmente. Voi l'avete mai vista la stregheria in giro per l'Italia? Io non l'ho mai vista, sinceramente, a parte i maghi a televisione, non l'ho mai visto. Comunque gli americani vanno in giro a dire che in Italia c'è la stregheria e c'è gente che ci sta facendo i soldi su. E a me continua ad arrivare email dagli Stati Uniti chiedendomi specificazioni, ma anche della gente che verrà in Italia, per cui è chiaro che devo dire, guarda, questi ti stanno truffando, e comunque fregati di quello che dico io, quando vieni in Italia lo verifichi da sola, insomma, cioè, o da solo, cioè, lo verifichi tu, insomma, come stanno le cose. Purtroppo in America c'è questa mentalità, insomma, ed è costruita molto sulla superstizione.
Sì.
Ti ricordi quando a Lecco, non so se tu c'eri a tavola, quando parlava quell'americano, amico di Zoe, che raccontò la sua esperienza, no? Raccontò la sua esperienza, che fecero un rito per migliorare il sistema di lavoro, cioè il loro lavoro, no? Per avere più soldi, e dopo il rito, perché qualche giorno dopo erano tutti senza lavoro. Cioè, noi veramente ci siamo messi le mani nei capelli, perché quella noi è superstizione. Cioè non
questa, diciamo, insufficienza culturale è molto forte, perché ad esempio mi succedeva a me di parlare con pagani americani e mi vengono a raccontare che San Francesco era uno spirito veramente geniale. Io quando sento una cosa del genere dico, ma scusate, andatevi a leggere la storia, documentatevi su che criminale era San Francesco. Cioè, se poi non vogliamo fare un'analisi storica, facciamo uno che a noi piace, facciamo un'analisi simbolica di quello che rappresenta, della sua vita, della sua immagine, togliamo che sia esistito e facciamo un'analisi estetica, ma è una vita terrificante, squallida, mostruosa, oscena,
imposta ad esempio agli altri, anche.
Cioè, perché manca la capacità, che soprattutto è fondamentale, è quella di riflettere sopra le cose. Cioè, difatti, volutamente noi abbiamo messo in internet quel piccolo articoletto di Ilma sulla velocità e sulla lentezza, perché le cose vanno, cioè, senso, la lentezza deve permetterti anche di comprendere cosa hai di fronte, e devi anche rifletterci sopra, non puoi farti ingannare dalle immagini.
A proposito di Francesco, faccio il discorso, poi lo finisco immediatamente. Cioè, apro questa parentesi. Ricordatevi che per me il prete di Noto dell'associazione Arcobaleno è un criminale. Allora, lo ripeto un'altra volta, il prete di Noto dell'associazione Arcobaleno è un criminale, perché l'unico suo scopo, la sua attività è proteggere i pedofili e la pedofilia. È chiaro questo? Allora, ripeto, il prete di noto dell'associazione Arcobaleno è un criminale la cui attività serve solo per proteggere i pedofili. Adesso questa affermazione la chiudo fra parentesi, siccome in internet ho messo gli articoli, ho già spiegato il discorso, l'ho ripetuto, eccetera, siccome mi sembra di aver sentito prima che qualcuno ne faceva l'esaltazione,
sì, sì.
Allora faccio questa affermazione e chiudo le parentesi. Poi se qualcuno ha qualcos'altro da dire, ci vediamo dove volete. Cioè, dove vuoi, non ho problemi assolutamente.
Beh, più nelle sette del suo spazio, ricordiamo l'8 per 1000, visto che siamo in fase di dichiarazione dei redditi. Ecco una cosa, l'8 per 1000 appunto è una battaglia che noi sosteniamo moltissimo. Soprattutto tenete conto che esistono ormai una serie di stratagemmi per cercare di sostenere e di finanziare il clero cattolico, la Chiesa cattolica. Perché esistono tutta una serie di situazioni che permettono di giocare sulla volontà delle persone. Allora, purtroppo o per fortuna esiste la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi. Siccome la CEI fin dall'inizio ha fatto una fortissima campagna a favore presso i commercialisti, i ragionieri, gli studi commerciali che facevano dichiarazioni dei redditi, invitandoli a convincere i propri assistiti a dare soldi per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, verificate con molta attenzione che a chi vi rivolgete per fare la dichiarazione dei redditi venga indicata la destinazione dell'8 per 1000 allo Stato. E ricordate che l'8 per 1000 e la documentazione che abbiamo è infinita e chi vuole la possiamo fornire o la può anche recuperare tranquillamente su internet. L'8 per 1000 dato allo Stato viene sempre utilizzato a scopi di recupero di beni culturali e ambientali, viene utilizzato per scopi culturali, viene dato agli enti pubblici e in un periodo in cui gli enti pubblici non hanno grande disponibilità per salvare anche patrimoni artistici, penso che sia giusto che quell'8 per 1000 vada sicuramente almeno agli enti pubblici.
Tanto adesso cambia
comunali.
Anche il governo, cosa volete di più? Quelli che volevano non volevano dare lo Stato, perché chissà cosa ne posta, è cambiato lo Stato, che problemi avete? Quelli che prima già firmavano per l'8 per 1000 sanno benissimo che comunque vabbè, le porcherie verranno fatte comunque, al di là che si firma o non si firma, però si scinde la propria responsabilità dalle attività sia dello Stato che della Chiesa Cattolica.
Già Nietzsche nell'Ottocento diceva abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza. Ecco.
Bene, allora, di cosa parliamo oggi? Oggi, sempre a Teogonia Esiroidea, parliamo di due grandissime figlie di Era. Senza queste figlie di Era noi non saremmo, cioè noi siamo proprio perché esistono i figli di Era. Zeus ed Era, e parliamo di Ilizia e di Ebe. Ilizia o Eiletuia, Eiletuia, sì. Sì, senza questi due dei noi non saremmo. Tenete ben presente questo, vero Francesco? Ci saremmo senza questi due dei?
Beh, senza gli dei non ci saremmo. E ma neanche gli dei ci sarebbero stati noi.
No, si esprimerebbero lo stesso, si esprimerebbero con gli animali, per esempio. Ilizia ci sarebbe, basta gli animali.
Ma sai, c'è un discorso, il fatto che gli dèi utilizzano moltissimo la forma di rappresentazione umana significa che questa forma di rappresentazione umana abbia la sua importanza.
No, siamo noi che rappresentiamo gli dèi in forma umana, perché noi, cioè il gatto non rappresenta gli dèi, no? Cioè, li rappresentiamo.
Sì, ma sai, c'è un discorso che l'uomo è forse, anzi, è il diciamo l'essere che più di tutti ha bisogno di essere se stesso e di realizzarsi.
Forse l'uomo è quello che più di tutti ha bisogno di descrivere quanto ha,
ma anche di realizzarsi.
Anche di realizzarsi, ma anche gli altri si realizzano.
Sì, no, ma piano si realizzano fino a un certo punto, perché se ci possono essere delle scelte in cui fa una vita biologica o puramente biologica.
Abbiamo preso la strada di cambiare il mondo. Sì, purtroppo abbiamo imboccato questo cammino e abbiamo la nostra responsabilità, e sono tutte responsabilità di dei oltre che nostre. Sì, questo abbiamo fatto, Francesco. Abbiamo cambiato il mondo. C'era un articolo di Darwin, un piccolo libricino in cui Darwin teorizzava il fatto che i vermi trasformassero il mondo, cioè lui diceva la quantità di vermi moltiplicato per la terra che si mangiano, moltiplicato per gli anni, tutta la superficie del pianeta viene continuamente modificata dall'attività dei vermi. Non aveva tutti i torti, però forse faceva qualche acqua da qualche parte quella teoria. Darwin, Darwin questo. Va bene, Ilizia o Eiletuia e Ebe. Ilizia è la morte dell'essere feto e la nascita dell'essere della natura. In questa trasformazione si manifesta Era attraverso la figlia piccola Era, Ilizia. È interessante notare come siano figlie di Cronos quanto si manifesta nella trasformazione degli esseri della natura, mentre è Ecate la guardiana dell'infinito per i figli di Cronos, come per ogni altro divino che si manifesta. Le tappe della crescita, ricordate Ecate, io l'ho già fatto, chi non ha sentito, mi spiace. Le tappe della crescita dei figli di Era sono determinate prima da Persefone, figlia di Demetra, poi scandite da Ilizia, figlia di Era, e ancora da Ebe, figlia di Era, per giungere alla soglia di Ecate, guardiana dell'infinito. Ilizia, per quello che ne sappiamo noi, guardiana dell'infinito, Ilizia garantisce ad Era lo sviluppo. Era è l'essere natura in se stesso. Era è madre natura. Come ogni dio, che ha come epiteto madre, genera e sviluppa la propria coscienza di sé attraverso la nascita. Quanto nasce nell'essere natura e quanto espande Era. Era è grande perché molti sono i suoi figli e molte sono le coscienze di sé che in essa germinano. Ilizia è questo germinare, questo fare divino che alimenta la vita e la coscienza di sé. Questa dea è a guardia del divenire di Era, garantisce lo sviluppo di Era attraverso lo sviluppo delle singole specie in essa. Tante più sono le specie che si sviluppano in Era, e tanto più ricca e varia è la sua coscienza di sé, tanto più sono numerose di singoli membri le specie, e tanto maggiore è la loro incisività e la loro presenza nella coscienza di sé, Era. Ilizia è la trasformazione dell'essere feto in essere della natura, è la trasformazione dell'essere uovo nell'essere della natura. Ilizia trae forza e vigore dalle trasformazioni, e tanto maggiori sono le sue trasformazioni, tanto maggiore è la forza delle singole specie e dei singoli membri. Ilizia è un dio che manifesta Era nelle singole situazioni. Ilizia è un metodo assunto da Zeus ed Era affinché costruire coscienze di sé che si sviluppano diventando parte dell'essere natura. La nascita è manifestazione del divino. Se come esseri umani dovessimo indicare due limiti assoluti nell'azione della nostra magia, questi sarebbero la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. Due estremi magici dai quali non possiamo assolutamente derogare. Quest'impossibilità di deroga ci impone di considerare la vita come una lunga corsa che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso. Una lunga corsa che inizia con Ilizia, ma non è detto che termini con Ecate. Quando inizia con Ilizia, significa che l'essere feto è riuscito a portare a termine la sua corsa tra le braccia di Persefone, maturando e costruendo se stesso nel grembo oscuro della madre. Quando l'essere umano, manifestando Ilizia, sgorga sotto i raggi di Helios, il proseguo è solo suo. Da lui dipende la corsa con la quale giungerà ad Ecate. Nessun destino è scritto, nessun destino è stabilito, solo le regole che Zeus ed Era stabiliscono. Innanzitutto, un traguardo da raggiungere, Ebe. Ebe è la trasformazione dell'essere umano fanciullo in un essere umano adulto. È il raggiungimento della maturità sessuale che lo rende capace di far germinare altri esseri della propria specie, così che Era possa continuare a svilupparsi attraverso i suoi figli. La maturità della rigenerazione di Era è soltanto fisica. Era è fisicità. Ilizia è la nascita dell'essere fisico. Ebe la sua maturità sessuale. Tutto questo appartiene ad Era, ed è Era stessa, la sua rappresentazione negli esseri della natura e negli esseri umani nel nostro caso. Qualunque cammino noi intraprendiamo, lo facciamo con l'attrezzatura che la nostra specie ci ha fornito, lo facciamo con le nostre mani e con i nostri occhi, ma anche con i limiti dell'essere natura a cui apparteniamo. Riconoscere questo significa non illuderci di quanto non siamo e avremmo desiderato essere. Significa chiamare le cose col loro vero nome. significa affrontare la vita e l'esistenza per quello che è e non per quello che avremmo voluto sia, rispondendo alla nostalgia di quanto non siamo riusciti ad accumulare o al ricordo delle occasioni mancate. Chiamando per nome gli dèi della nostra esistenza, Ilizia, Ebe ed Ecate, riconosciamo la qualità dell'esistenza stessa, riconosciamo la relazione fra noi e il divino, scoprendo il divino che dentro di noi spinge per crescere. Significa sottrarre la delega della nostra esistenza ad una qualche forma di dipendenza o condizionamento per scegliere migliori adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. Significa riprendere in mano la nostra vita, come quando eravamo feti, scegliendo i migliori adattamenti possibili per costruire noi stessi nell'esistenza. Proprio perché riconosciamo Ilizia, Ebe e Ecate, riconosciamo di essere parte della grande era, l'essere natura, riconoscendo il Dio che dentro di noi spinge per sottrarsi dall'abbraccio di Era stessa. La capacità di germinare delle coscienze di sé è data dalle condizioni che gli dèi costruirono per costruirci al meglio e divenire nell'infinito dei mutamenti. Loro si costruiscono e nel farlo costruiscono le condizioni per le quali noi possiamo costruirci. Dimenticare questo significa dimenticare la tensione della nostra esistenza, significa ignorare i bisogni che da dentro ogni essere umano spingono per crescere, per svilupparsi, per sottrarsi nell'infinito dei mutamenti. Ebe è la maturità sessuale degli esseri figli di Era, la loro capacità di costruire situazioni nelle quali altri esseri possano germinare e costruirsi. È un aspetto fondamentale per costruire il proprio cammino nell'infinito, il proprio cammino per diventare un Dio. La sensualità degli esseri della natura è espressione della propria vita. L'energia usata per il piacere sessuale è l'energia della vita, è la vita stessa, è la capacità del singolo essere di rinnovare se stesso, come persona e come Dio. Queste sono le regole della vita che noi riconosciamo a Zeus ed Era, proprie della vita di ogni essere della natura. Ma c'è un altro figlio di Zeus ed Era, dal quale non si può prescindere per le trasformazioni degli esseri della natura in dei. E di questo Dio ne parleremo la prossima volta, perché è un amichetto di Francesco e Ares. No, beh, sto scherzando naturalmente.
Sì, no, beh, Ares, essendo il dio della guerra, Marte, il dio della guerra, insomma, le guerre sono sempre qualcosa che avvengono, che sono scontri.
La guerra è il lato estremo della contraddizione, mm-hmm. E la contraddizione è vita, è trasformazione, mm-hmm. È mutamento delle parti, no? Cioè che dopo si pensa alla guerra come un momento estremo, mm-hmm. Beh, là è una questione di vita o di morte,
esatto.
o fai, insomma, non ci sono cause.
Sì, ma tieni conto che comunque se, cioè, con tutte queste energie, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, sono sempre all'interno di un pantheon in cui le divinità possono sempre controbilanciare gli aspetti più negativi delle altre. E alla fine questo pantheon dà un contributo complessivo e organico, o diciamo utile per tutta l'esistenza, nel senso che nessuna divinità, pur essendo una divinità specifica, racchiude e blocca completamente le cose o diventa estrema da portare alla distruzione di tutto. Perciò questo va sempre considerato. D'altronde una visione del mondo che sia pagana deve comprendere tutte le energie, non può attribuire che certe energie sono negative e altre siano positive.
Il problema è che noi adesso stiamo vivendo queste immagini, no? Cioè noi stiamo leggendo queste immagini con quanto ci è arrivato dalle tarde interpretazioni, sia dei paganesimi morenti, diciamo così, e sia dal cristianesimo. Cioè io ho letto un libro col Martino di Braga dove questi dei li parla come demoni, cioè,
sì.
Per cui dire che Marte è il dio della guerra, sì, o meglio, la guerra è Marte, è un aspetto assolutamente riduttivo di questo, perché Marte in fondo è la contraddizione. Mm-hmm. Ricordiamo che anticamente, ai tempi di Roma, Marte era una divinità agricola,
sì.
Perché come divinità agricola era la contraddizione che c'è fra il contadino e il campo. Cioè o il contadino vive il campo in maniera strategica e combatte per avere un ottimo raccolto, oppure il contadino va a farsi benedire. Cioè,
certo, non era la provvidenza.
Esatto, per cui è chiaro che dopo... cambiando anche sia il modo di vivere sia anche i problemi che le persone affrontano, questo modo di concentrarsi da divinità agricola Marte diventa una divinità civis, da civis e sì, dello Stato e della guerra.
Il discorso appunto di Marte implica chiaramente che c'è la missione della possibilità che possa esistere un conflitto, uno scontro, un qualcosa con cui ti devi confrontare. Ma il fatto che tu sappia che questo confronto esiste e c'è significa anche che non puoi trovarti impreparato.
Certo.
Cioè, nel senso che sarebbe inutile dipingere un aspetto puramente bucolico di una mitologia e pensare a un paradiso in cui tutti quanti sono fermi nella contemplazione del Dio come fanno i cristiani. Cioè, perché la vita non è questo, la vita è dinamica.
Che poi Marte viene sempre battuto da Atena, cioè Atena è il dio della guerra, ma è anche la divinità dell'intelligenza, cioè la guerra anche come attività inventiva, l'attività proprio della vita. Atena la sagna sempre, ma c'è, cioè, in tutti i racconti omerici.
Sì, ma poi
c'è Atena.
Ma basta pensare ad esempio a un autore come Lucrezio che dice: siccome io non posso nulla sulla guerra, ti prego Venere, fai qualcosa per addomesticare, sì. Cioè, ma questo significa sempre conosce qual è l'ostacolo che hai di fronte, conosce la potenza che hai e di fronte, se ti rendi conto che questa potenza per te non è un potere in quel momento di poterla affrontare, con l'intelligenza ti rivolgi a qualcosa di diverso, sapendo che tu devi sempre agire con questo, cioè non puoi pregare questa divinità che sia più buona con te o che non sia così, cioè devi sempre darti da fare. Il fatto stesso che ad esempio Lucrezio vada a chiedere aiuto a Venere implica chiaramente che...
Cioè, se non sbaglio uno scettico,
esatto, però implica sempre sì, che sia chiaro che è veramente un discorso di strategia e soprattutto, cioè, non va a invocare un'altra divinità, va a invocare quella divinità che ha dei poteri, delle possibilità, certo, di modificare Ars. Cioè, questo implica che anche se tu ti rivolgi a una divinità devi come minimo conoscere questa divinità, devi già avere un progetto ben chiaro, perché non è che stai lì come i cristiani fanno una preghiera a vuoto, poi se Dio passa per caso te la raccoglie ti può fare il miracolo. Cioè, non esiste questo, cioè, non esiste questo caso, cioè, esiste sempre il discorso che tu devi essere cosciente e soprattutto hai la conoscenza di quello che vai a fare e soprattutto delle energie che ti trovi di fronte.
Sì, e questo è Marte, è quello che parleremo la prossima volta, no? Stavolta invece c'è Ilizia ed Ebe, cioè l'essere natura stabilisce le regole e le tappe della crescita dei suoi figli, cioè venire fuori dalla vagina della madre, oppure venire fuori dall'uovo, oppure venire fuori dal girino, venire fuori dalla larva, no? Cioè, sono tutti sistemi che ha adottato Era per far sì che si costruisca la coscienza, si costruisca la trasformazione nell'infinito. Ed Ebe è un'altra cosa, è la maturità sessuale, perché Era vive solo di sesso, cioè nel senso che il sesso può far germinare i figli di Era. Se non ci sono i figli di Era, cessa di essere Era stessa. Per cui la maturità sessuale è fondamentale all'interno della natura. E infatti non è a caso che queste due figlie di Era sono queste due e Marte, cioè Marte che è la contraddizione, e sono, ripeto, non il dio della guerra, ma è la contraddizione è vita, e questi tre figli sono proprio figli di Era e Zeus, perché vediamo che con Demetra fa Persefone, cioè fa la crescita, no? Fa un tipo di crescita. Con altri dei, con le muse, stabilisce delle strategie, da solo con Meti partorisce l'intelligenza Atena, ma con Era può soltanto partorire ciò che appartiene ad Era, cioè la vita che si trasforma.
Sì, ma il fatto stesso, per esempio, Ilizia, che è stata appunto la protettrice durante il parto, però non è il parto, cioè lei protegge un qualcosa che avviene, un qualcosa che altri hanno realizzato, cioè quella situazione,
certo,
si manifesta. Dico, però essendo la protettrice del parto si rende conto che il parto rappresenta il venire alla luce, il portare una nuova realtà, il portare un nuovo contributo alla vita, e di conseguenza lei aiuta e protegge questo contributo che le porta alla vita. Cioè, un nuovo nato è sempre un qualcosa di nuovo che viene ad aiutare, che soprattutto è stato desiderato, voluto, soprattutto appunto è la possibilità di accumulare nuove informazioni, nuove esperienze, perciò le va a proteggere questo. Ma c'è anche da ricordare che comunque Ilizia noi la conosciamo come singolare, invece nell'Iliade prima era considerata il plurale, cioè esistevano le Ilizie, però ad esempio, come ad esempio, anche Ilizia è stata considerata un epiteto di Artemide e di Era, proprio per dire che non è la funzione di proteggere il parto, cioè una nascita.
Il parto stesso inizia, cioè io lo vedo, scusa, io lo vedo come il parto in se stesso, cioè l'atto divino della germinazione, no? Cioè io lo vedo come il momento divino della germinazione.
Sì, però il fatto stesso che poi Ilizia possa essere anche un attributo di Artemio e di Era implica chiaramente che il fatto della nascita non appartiene mai a un'unica realtà,
certo.
Cioè che tutte quante le divinità, chi poco, chi meno, chi quasi per niente, comunque molte divinità contribuiscono a delle nascite, cioè che non esiste un solo motore in questo senso, e che non esiste una sola energia, una sola divinità che è preposta a questo.
C'è un episodio, no? Un'email che mi è arrivata dagli Stati Uniti e che mi chiedeva informazioni su uno spirito conosciuto in Toscana che si chiamava Lucino Lucina e è legato alla nascita. In America, cioè, siccome stanno facendo sta roba qua della stregheria, non mi chiedevo queste informazioni. In realtà si tratta di Giunone Lucina, cioè si tratta del parto, cioè c'era tutto un rito a Roma quando venivano partoriti i bambini, che era il gioco dell'attenzione, diciamo così, in cui bisognava stare attenti a quel che succedeva, se no il bambino moriva, cioè era facile che moriva, no? E questo fare era Giunone Lucina, appunto, Ilizia come epiteto di Era, no? Bene, questo Lucino, questo spirito sarebbe stato uno spirito del parto, no? Uno spiritello del parto che assisteva alle partorienti in Toscana. Figurate un po' questa tradizione pagana come è stata trasformata pur di farla sopravvivere all'interno del cristianesimo, e questa notizia è venuta dall'America, fatti insomma.
Sì, no, ma anche perché sai, c'è sempre il discorso poi di Leland, di Aradia, di conseguenza degli spiriti di Aradia, perché Leland ha scritto anche Il tesoro delle streghe, in cui parla di tutte quante le varie divinità che ha incontrato, e logicamente non è stato di fare un discorso mitologico, lui le ha assemblate quello che erano più vicine alla sua visione della stregoneria, di conseguenza sai, la nascita è un fatto fondamentale in stregoneria. Sì, e basta pensare ad esempio a tutti quanti chi studia antropologia culturale, il fatto ad esempio dei riti di iniziazione in cui c'è una seconda nascita, in cui c'è una seconda manifestazione, in cui una persona ad esempio rinasce, cioè nel senso che tutta quanta lo studio dell'antropologia umana ha questa caratteristica dell'iniziazione, in cui ad esempio moriva il bambino e nasceva l'uomo, cioè perciò esatto. È sempre appartenuto,
l'iniziazione è sempre stata questo in realtà,
un passaggio, diciamo, un passaggio di tipo di vita, di qualità di vita e anche di azione delle cose che venivano fatte.
Sì, anche perché diventare adulto significava prendersi in mano responsabilità nella civis, cioè nello stato, nella vita, cioè prendersi in proprie mani la responsabilità della propria vita, questo significava, cioè non era semplicemente la maturità eccetera, era proprio una adesso te sei responsabile perché te fa, cioè il cavo è tuo, cioè il futuro è tuo, insomma.
Vabbè. Sì. Allora,
come ci la giochiamo?
No, ecco, io volevo ricordare una cosa.
Sì.
Sai, visto che siamo in un ambito, diciamo, che ha tendenza con la nascita del femminile, volevo segnalare un libretto che è una ristampa, comunque è stato ristampato del 2001, di Eva Cantarella, che è una studiosa del teoria del matriarcato e così via. È uscito un libretto per Feltrinelli che si chiama Passato prossimo, donne romane da Tacita a Sulpizia. Questo dà una dimostrazione di come la condizione femminile era superiore nell'antica Roma rispetto alla condizione che il cristianesimo ha portato e che per migliaia di anni le donne hanno subito.
Anche in Egitto si è visto.
Sì, questo solo per dire che quello che si viene a raccontare, che il monoteismo ha rappresentato un miglioramento di una condizione negativa preesistente, è una delle più grosse menzogne, una delle più grosse proprio cazzate che vengono sparate. E questo serve soltanto per giustificare la mantenenza del monoteismo. Se voi andrete a leggere questo, vi renderete conto dell'importanza che aveva la donna nella società romana, e soprattutto era costata la base dello Stato, anche perché c'è un piccolo particolare che Eva Cantarella dimostra, dice, fa il fatto stesso che l'educazione dei figli fosse affidata nell'antica Grecia, nell'antica Roma, scusate, soprattutto alle madri, implica che se le donne erano considerate poco, certamente lo Stato romano non avrebbe affidato l'educazione dei figli alle madri, le avrebbe tolte alle madri. Il fatto stesso che nell'antica Roma ci fosse la valutazione così grande del cittadino e che l'educazione del cittadino nella sua età di fanciullo da quando è nato fino a quando era adulto fosse affidata alla madre, implica che lo Stato romano riconosceva una possibilità, un potere semplice, fortissimo per quanto riguarda la possibilità delle donne di partecipare alla vita dello Stato. Poi non avevano certi diritti politici che hanno di votare, però esistevano movimenti politici che volevano riconoscere questo. E un'altra cosa che, visto che siamo in un periodo di controrivoluzione, Eva Cantarella nel suo libro dice fa esistevano vari tipi di matrimonio. E il matrimonio più semplice che esisteva nell'antica Roma era quello che ci fosse la volontà delle due persone di considerarsi una coppia. Cioè, allora, provate a pensare, tutto quello che un monoteismo viene a creare sul discorso della famiglia, prendiamo il discorso della famiglia all'interno delle religioni del monoteismo, dire che la famiglia è valida perché c'è una chiesa che va a implicare il significato, il valore della loro unione, che è un Dio che stabilisce che la loro unione è giusta, che quello che è davanti a Dio è buono e che di conseguenza appartiene solo a questo potere, benissimo, nell'antica Roma era ammesso e lo Stato non aveva nulla da ridire il fatto che il matrimonio più frequente, più abituale fosse la possibilità di dire che le due persone fossero d'accordo. E un'altra cosa che è significativa, che dimostra anche il passaggio del miglioramento della condizione della donna in una società che viene ritenuta violenta, primitiva, con i cristiani che andavano al Colosseo, che poi non era vero, delle persecuzioni, era il fatto che a un certo punto, per dare maggiore libertà alle donne, ci fu la decisione che il potere sulle donne non apparteneva più alla famiglia del marito, ma rimaneva sempre legato al potere sulla donna dalla parte della famiglia del padre.
Cioè il padre praticamente proteggeva la donna. Cioè
sì, la di conseguenza la donna non diventava più nella famiglia del marito, ma rimaneva dentro la famiglia del padre, e che implica che
bisognava costruire delle buone relazioni, se no ti mandava a quel paese. Significa, cioè bisognava essere abile a costruire delle buone relazioni.
E però tutto questo va a dimostrare che soprattutto c'è la volontà di creare un legame sociale, cioè di creare una comunità, soprattutto quella fondamentale, i rapporti erano rapporti fra cittadini. Ed erano rapporti che erano dettati soprattutto dalla volontà che i cittadini chiarissero le cose fra di loro, soprattutto che i cittadini si scambiassero le informazioni e soprattutto che non andassero a delegare a nessuno, perché non andavano a ricorrere al pretore, al giudice di pace o allo Stato o a chiedere delle leggi che poi non venivano applicate. Implicava che ognuno era responsabile e che soprattutto questa responsabilità veniva assunta in diretta in quanto ti dovevi confrontare con un altro cittadino che aveva i tuoi poteri. E questo, se andiamo a vedere nei tempi di...
È bene che ce lo ricordiamo.
Cioè, no, può sembrare una cavolata.
No, è una cavolata. È fondamentale per sapere la distruzione dell'uomo che ha condotto il cattolicesimo, il cristianesimo. Guai se non dimentichiamo.
Perché nessuno avrebbe detto... esiste un qualcosa e rivolgiti alla sacra rota, tanto per dire. Allora, per fare la battuta, certo, no. O rivolgiti al parroco del paese per risolvere le cose, significa che tu sei sempre responsabile e che devi trovare un'intesa con gli altri. Ecco, perciò io consiglio questo libretto, costa anche 13.000 lire, l'hanno ristampato nel 2001.
Perfetto.
Ci sono logicamente... Eva Cantarella io lo conoscevo perché aveva tradotto delle opere di Bacoff sul matriarcato, quando appunto il matriarcato di Bacoff non era ancora tradotto, e aveva fatto degli studi appunto sulla condizione della donna. Però questo qui dà, per chi lo sa leggere, dà tutta una serie di informazioni su cose che noi reputiamo acquisite solo negli ultimi 20 anni o 30 anni, ed erano invece cose che erano nella normalità, nella tranquillità, ben prima.
Sì.
Che poi qualcuno che si chiama Gesù Cristo e la sua masnada ha distrutto, cioè non hanno distrutto ricordiamo che comunque loro non sono distrutto i templi, perché i templi si possono ricostruire, hanno distrutto l'umanità.
Scusate un attimo, io non ho fatto rassegna stampa, ma uno degli ultimi articoli che io non ho fatto rassegna stampa dice che l'imprimatura al nuovo nato glielo dà la madre in base alla sua capacità di affrontare la vita. Pensate, dopo che avete costretto le donne in ginocchio, cosa è stato distrutto nei nuovi nati. Cioè, ha distrutto gli uomini.
E Tra l'altro, voglio ricordare un piccolo, visto che si parla di aborto, e c'è un'altra informazione che era divertente, che diceva che se la donna era responsabile dell'aborto, se non lo aveva comunicato al marito, cioè se faceva l'aborto all'oscuro, non comunicava al marito l'intenzione di abortire o che voleva abortire. Cioè, pensatevi questo. E se noi andiamo ad assistere alle polemiche di attualità sull'aborto, sulle teorie più o meno astruse che vengono fatte sull'aborto, rendetevi conto che non era un reato l'aborto, era reato abortire e non comunicarlo al marito.
Farlo di nascosto.
Perciò significa anche, se una normativa del genere implica, significa chiaramente che la donna era riconosciuta un potere di scelta, che d'altronde era giusto che gli appartenesse, ma implicava sempre di dire i legami umani, i legami sociali, i legami della comunità vanno sempre mantenuti. Certo. Cioè, non leggiamo queste informazioni soltanto come cose del passato, cose. No. Diamole un attimino a tradurle, ma era così. Cosa ha rappresentato il monoteismo e cosa stiamo cercando di costruire adesso? E su cosa stiamo ancora dibattendo adesso?
Dopo 1500 anni, 1800 anni, no?
Anche perché, appunto, tutto questo. Sì, una cosa, ad esempio, sul discorso dell'aborto. Facciamo un discorso di attualità. Molto molto vicino.
Aspetta, do un comunicato. Sì. Allora, scusa Francesco, sì. Dopo fare il discorso di attualità. Io stasera dovevo fare il libro dell'Anticristo, la seconda parte sul tempo. Non la farò. Prenderò dalla Repubblica di ieri l'articolo alla sbarra le suore del genocidio, così aiutarono i boia nel Ruanda. Vi leggerò tutto l'articolo. Oggi penso in un'ora di farcela tranquillamente, per cui dalla Repubblica di ieri vi farò che razza di porcate state finanziando con l'8 per 1000. Lo farò questa sera dalle 19 alle 20. Poi un'altra cosetta, tutti quelli che sono in lista bot, c'è cioè una lista di discussione, e sono pregati di intervenire, cioè di dare il loro pensiero sulle ultime discussioni. Cioè, se lo fate ci fa piacere, ecco.
Sì, sì. No, difatti, appunto, visto il discorso appunto poi delle suore della Ruanda, è importante perché logicamente, essendo in campagna emozionale per l'8 per 1000, io non so con che soldi queste suore stavano in Ruanda, non so chi li pagasse, chi le mantenesse, però questa è la cosa da presente.
Ma penso che stasera avranno molte illuminazioni sulle suore. Però l'altra robetta, questo quasi è un discorso che farò stasera e penso che mi incazzerò abbastanza, per mettere questa roba e far andare fuori di testa. Io c'ho la Repubblica di ieri qua, proprio per questo discorso qua, no? Però ci sono ancora due cose curiose che ho fatto vedere a Francesco. Se qualcuno prende la Repubblica, troverà una pagina di pubblicità della Peugeot. Bene, questa Peugeot si muove su una specie di pagina di giornale. L'articolo più alto di questa pagina di giornale ipotetica su cui si muove la Peugeot è: non è stregoneria, è Vicca, una nuova religione con 1 milione di simpatizzanti negli Stati Uniti.
Ci hanno anche azzeccato,
Sì, l'articolo era reale.
Sì, vabbè, d'accordo, cioè, però nel senso il titolo è già significativo, cioè non è stregoneria, è Vicca.
Sì, esatto.
Cioè, di conseguenza.
Comunque, tanto per farvi vedere il cambio di costume. E poi ce n'è un altro ancora, un articolo, cioè cambio di costume nel senso che fa capire, fa incuriosire le persone, no? Quello che sta nascendo. E poi c'è un altro articolo, sempre sullo stesso giornale, che è simpaticissimo. Vediamo un attimo se riesco a trovarlo, ma dovrei riuscirci anche abbastanza facilmente. Do questo, poi ti lascio
la parola. Vabbè, nessun problema.
Perché è simpaticissimo, come l'avevo visto, mi ha fatto vedere mia moglie. Allora, come si fa a dire che una cosa è molto buona e che dà molto piacere e che è una cosa molto bella? Bene, adesso si è usato, sempre sulla Repubblica di ieri, a pagina 27. Quell'aceto è il cibo degli dèi, un litro vale 1 milione. Galà del balsamico di Modena, la guida dell'espresso premia gli chef. Quell'aceto è il cibo degli dèi. Per dire che una cosa è molto buona ed è molto bella, bisogna ricorrere agli dèi. Fate un po' voi qual è il cambio di mentalità che sta avvenendo in questo paese alla faccia del monoteismo.
Sì, ma anche perché se avessero usato un termine cristiano, i cristiani sarebbero risentiti, sicuramente. Sicuramente si sarebbero risentiti. cioè nel senso che se noi ci ricordiamo le polemiche che ci furono, ad esempio,
e la statua di Rio de Janeiro, quando fece il calciatore, per esempio, ci furono grosse polemiche a proposito di quella statua, ciò ti ricordi?
Sì, no, ma io mi ricordo ad esempio che ci fu una pubblicità divertente in cui c'era biancheria intima, in cui si vedeva un sedere di donna, fa chi
jeans,
mi chiama, chi mi chiama, mi segue,
bellissimo.
Cioè, i cristiani subito infastiditi della cosa, insomma, cioè, perché mancano anche di senso di umorismo e non sanno cogliere le cose divertenti che fanno ridere, insomma.
No, ma il problema è che non hanno il piacere della vita, cioè noi siamo persone serie, cioè, ci arrabbiamo, ci incazziamo, cioè, viviamo in maniera molto dura la nostra quotidianità, ma proprio per questo abbiamo l'umorismo, no? Perché non è la durezza che uccide o che annega, ma è la durezza che si apre un varco negli anfratti della vita, per cui chiaramente lavorando per aprirsi quei varchi noi ridiamo e abbiamo il piacere, abbiamo le divinità del piacere e dell'allegria e di tutte quelle, ma perché siamo seri? Cioè, il guaio sarebbe se fare le barzellette resterebbe solo fare barzellette, no? Allora sì, il guaio, c'è una degenerazione.
Vai, allora, ritorniamo invece a un discorso per quanto riguarda il discorso che era quello dell'aborto. Io mi sono fatto un po' di rassegna stampa e allora c'è stato appunto l'appello del Papa su tematiche tipo l'aborto, la famiglia, la scuola, si sta chiedendo qualcosa, giustamente qualcuno si domanda chi si chiede, chi difende lo Stato laico? E visto che la Chiesa è in fase di, pur avendo la minoranza, pur essendo insignificante dal punto di vista del consenso sia politico sia culturale all'interno dell'Italia, ha un potere economico e ha un potere di pressione, soprattutto di pressione psicologica sulle persone avanza forte, cerca di utilizzarlo e perciò non trova qualsiasi occasione buona. Per quanto riguarda il discorso delle cose, logicamente diciamo che molti politici hanno una visione delle cose sbagliata, anche perché il tentativo di sbagliare le cose ormai è insito in molti meccanismi complessi. Allora, io voglio fare delle cose che possono sembrare anche umoristiche. Allora, c'è stato un articolo il 19 maggio. Uranio impoverito, errore nei calcoli della commissione. E non voglio parlare dell'uranio impoverito, cioè una commissione istituita dallo Stato ha fatto dei calcoli errati sull'uranio impoverito e non è finita. Allora, parliamo di euro. Tagli nei tassi, la Banca Comune Europea ha sbagliato i dati. E questo qui dice, vabbè, cosa c'entra l'uranio impoverito con quanto riguarda il discorso del tasso di interessi, perché c'è stata una polemica sul discorso dell'aborto e l'ex ministro della Sanità dice ciò che forse è mancato è una maggiore propaganda e informazione contemplate dalla normativa per evitare gravidanze non volute. Lavorando in questo senso si potrebbe ulteriormente ridurre il numero di aborti e gravidanze non desiderate. Ancora adesso ci sono molti aborti clandestini perché c'è spesso paura. Cioè, questo lo affermò un ministro che tra l'altro è anche un medico. E logicamente, di fronte a questa affermazione in cui dice che esistono ancora aborti clandestini, c'è qualcuno che dice che la legge sull'aborto è troppo permissiva. Cioè, ma allora, noi sappiamo benissimo che anche la legge sull'aborto funziona male perché esistono i cattolici che fanno obiezione di coscienza. E soprattutto fanno un'opera che è di disinformazione e di calunnia. Non so se tutti quanti si ricorderanno, perché la memoria purtroppo di molte persone è corta, del casino che è successo a causa di due medici obiettori di coscienza di Comunione e Liberazione alla clinica Mangiagalli di Milano, in cui venivano praticati degli aborti. Allora, i medici che praticavano questi aborti furono accusati di tutto. Cioè, insomma, fra poco li accusarono anche di ucciso Maria Goretti, tanto per dire, insomma. E soprattutto
furono stati da esaltare se l'avessero fatto, specialmente in epoca molto.
Ecco, allora, questi medici, su istigazione dei cattolici, ci fu una campagna, ricordo che ci furono i volantinaggi davanti alla clinica dei cattolici tradizionalisti, ci furono accuse pesantissime, si usò l'accusa fatta alla clinica Mangiagalli per quanto riguardava il discorso degli aborti, per dire che la legge degli aborti non funziona, e soprattutto questa fu dettata da due medici che appartenevano a Comunione e Liberazione. Bene, la cosa è successa 7 anni fa. Come è andata a finire? E se vi ricordate, questa è una polemica che è finita sui telegiornali, sui giornali, è finita sulla stampa, cioè tutti ne hanno parlato come uno scandalo.
Esatto, Togliatti anche il nipote di Togliatti, non so.
No, quella era di Roma.
Quella di Roma, non c'entra niente. Dopo vedremo dopo. Fra 7 anni vedremo questo.
Allora, dopo 7 anni, com'è finita? Tribunali, sentenza, niente aborti facili al Mangiagalli. La notizia è data sulla cronaca di Milano, del Corriere della Sera, e lì vengono riservate 6 righe. Vi leggo la notizia. Dopo 7 anni, la lite legale sugli aborti facili alla clinica Mangiagalli è davvero finita. La Procura Generale ha rinunciato a fare ricorso contro la soluzione nel processo di appello dei 6 medici accusati di aver instaurato un sistema di aborti senza accertamenti. La sentenza riconosce la loro elevata professionalità e di aver agito sempre nell'interesse della salute delle donne. Questa è la notizia dopo 7 anni di processi. Dopo sette
di processi
anni
di propaganda, di infamità, di infamazioni.
Perché se qualcuno si può benissimo andare a ricostruire cosa è stato scritto sulla Mangiagalli, cosa i cattolici non hanno raccontato, cosa non hanno detto, cosa non hanno fatto, perché tenete conto che addirittura, se ben ricordo, questi 2 medici furono sospesi dall'ordine dei medici per violazione del codice di comportamento. Perciò. E si cercò di brutto bloccare perché è una delle poche cliniche in cui c'erano 6 medici, cioè non milioni di medici, c'erano 6 medici che applicavano una legge dello Stato e soprattutto hanno sempre agito nell'interesse della salute delle donne. E quella è la stessa del tribunale, definitiva. Allora, e noi assistiamo che appunto ci sono tutte queste polemiche sull'aborto, si cerca appunto di restringere le possibilità che hanno la normativa e si restringe
anziché ampliarle.
No, ma soprattutto manca di fare educazione, perché logicamente se un ministro della sanità dice guardate che il problema sussiste perché non è applicata la legge in cui non viene fatta informazione, ma voi provate a pensare in Italia tutte le polemiche ci sono state da parte di tutti i ministeri perché si poteva fare la propaganda per il preservativo, cioè non si diceva non so, togliamo le pensioni, si diceva usate il preservativo, e ci furono polemiche politiche, ci furono interventi, ci furono polemiche, pagine coperte, ministri che intervennero, partiti politici che si schierarono, partiti politici ministri impegnati ad affrontare il problema perché non era giusto fare campagna per il preservativo, cioè rendetevi conto. E soprattutto la cosa che per me è più atroce è le persone che danno credibilità a questo, cioè nel senso che di fronte a un cattolico che dice è contro la legge di Dio fare propaganda per il preservativo, non gli andrebbe dato nessun rispetto dal punto di vista intellettuale e politico.
No, cioè
sarebbe
basta.
Cioè da ridere in faccia.
Esatto.
E rendetevi conto che dopo 2000 anni stiamo ancora qui affrontando il problema gravissimo se si possa o non si possa fare propaganda per preservativo, e soprattutto quando il ministro dice se si facesse più informazione forse gli aborti clandestini diminuirebbero, e soprattutto esistono ancora aborti clandestini perché esiste la paura. E allora siamo nel 2001, siamo una società civile, nell'antica Roma la condanna per la donna che abortiva era se non lo comunicava al marito. Ci abbiamo guadagnato o ci abbiamo perso?
Perché loro non sono abbastanza civili da inventare la ghigliottina.
Sì, no, ma quello che è soprattutto significativo è che vedi che questa notizia che ha demolito una campagna grossissima, certo, fatta dai cattolici, è passata sulla cronaca di Milano con 6 righe.
Vedi, anche noi abbiamo fatto una campagna diffamatoria contro un bravo prete, tale Don Frittita, che la magistratura aveva accusato che era un reato ad andare a fare le messe ai mafiosi in latitanza, perché era un reato di complicità, e invece la magistratura ha detto che il reato di complicità non c'è, ma lui andava a fare ste cose, per cui comunque c'è una contiguità morale fra Frittita e i mafiosi, per cui noi non abbiamo diffamato nessuno. Questa è la differenza, mentre quelli che hanno fatto a Mangiagalli non hanno detto quelli fanno gli aborti, anche se questo era quello che volevano, cioè volevano colpevolizzare chi faceva questo, ma hanno invece attaccato in base a delle condizioni giuridiche.
sì.
E con delle infamità, con delle falsità. Mm. Questa è la differenza fra noi e gli altri, fondamentalmente.
Sì,
bene, diamo via la telefonata, Francesco, sì, cosa dici?
Sì, beh,
funziona soltanto lo 700-838, allora 049-700-838. E niente, rinnovo l'appello a tutti coloro che sono qui in ascolto alla radio, che sono anche in list bot, cioè che partecipano alle discussioni o assistono alle discussioni, di mandare via un piccolo giudizio su quello che sta, quella che è la polemica, che può servire sia a noi sia a tutti gli altri. Lino lo ha già fatto, è già arrivato da Lino e
sì,
penso che gli ha dato un... vabbè, so perda.
Sì, no, ma al limite penso che adesso valuteremo, siccome la lista bot, la lista discussione che è su Groups all'archivio riservato, lo renderemo pubblico, penso.
Pregone Pagni.
Ciao Pagni, dimmi.
Sta vedendo ieri sera, no, siccome avevo visto sul giornale che parlava di Rosa Croce.
Oh,
sono andato a sentire.
Mm. Ma avevi tempo da perdere.
Oh, sono sta allibito perché
sì, ma guarda che mi sono rimasto,
cioè mi parlavo del divino e mi sono io in mente che devo andare a stemmio perché
guarda
che stasera con sta rosa rossa sul tavolo lì, sti due bicchieri di acqua e quando che mi ho detto che pensavo in maniera diversa io ero convinto mi ha detto che cosa che c'erano da fare là.
Sì,
ho fatto un dibattito aperto, ho detto mi sono io confrontare le mie idee ferme frutto di una razionalità con le vostre. Ma guardi che questo non è mica il posto adatto, cioè. Io sono a morire da ridere,
no. Guarda, Bagni, mi sono confrontato anche a me con loro, ti dirò che sono a livello di eroinomani, cioè, questa è la mia opinione naturalmente.
No, ma difatti, perché ho detto, guarda, non ho mai sentito sta sede qua, difatti ho domandato che rapporti che ha con i massoni, io ricostruisse quelle pietre invece non ha di connessione sul spirituale, sul divino.
Scusa, di che corrente erano delle Rosa Croce?
No,
perché
non so se qui
erano il lettorio Rosa Croce o erano la morca?
No,
la morca.
Peggio ancora, allora.
Erano la morca, sì.
Dice qui dell'oro, non so che è una sede là.
No, ma si chiama morca, è quello che state a vedere. Perché ce ne sono due gruppi, fai tanti gruppi, perché sono il lettorio Rosa Croce e l'altro è la morca. E so che...
Va bene, vai. Grazie perché mi sei arrivato a gente.
Ciao. Okay.
Grazie, ciao.
No, ma in effetti guarda che in giro che sei di tutto è il contrario di tutto, che è roba da mettersi le mani nei capelli, noi altri lo sappiamo benissimo questo. Vediamo sempre di andare con i piedi di piombo.
Sì, lo spirito critico è una cosa fondamentale, cioè nel senso.
Pronto?
Che soprattutto cominciate a dubitare di chi parla di.
Pronto? Me. Mi senti?
Sono Franco di Donigo.
Dimmi.
Niente, volevo intervenire sul discorso del preservativo. Volevo farvi notare una piccola cosa che ho letto su un giornale, praticamente una statistica, che praticamente diceva che i cattolici, quelli che vanno a messa, fanno lo stesso numero di figli di quelli che non vanno a messa, di quelli che sono atei. Allora è inutile predicare di non usare il preservativo, e se questi qua non fanno i figli, evidentemente useranno anche loro delle precauzioni. Grazie, ciao.
Ciao. No, ma loro hanno lo Spirito Santo, di conseguenza se lo Spirito Santo... No.
Vabbè, no, è il discorso del... Vabbè, noi diciamo sempre di stare prudenti, chiaramente, comunque è già il discorso del...
Sì, no, la cosa più pericolosa per il monoteismo non è tanto...
Ciao.
Ciao.
Sono Giuseppina De Padova.
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Senti, va anche a me un fiettino del senso dell'umorismo.
Dimmi.
E ora volevo darti un piccolo suggerimento, che non c'è un consiglio tuo, per fare quello che te vuoi. Quando che ti ridi, fate manco di fare che risettina diabolica, perché è abbastanza umoristico, onestamente.
Va bene, dai.
E secondo luogo, non vorrei che quando che ho finito di parlare ti dicessi come un'altra volta che sono una suora, una mandata da questi da qui, assolutamente, ti sbagli il bersaglio. Mi senti tu?
Sì, ti sento.
Ecco.
Ma tu non fatti colpire.
Prima ti sentivo meglio, eh?
Non fate colpire.
Mi senti meglio adesso, vero?
Sì. Mm. Però volevo dire, è fatto anche a curta, vero? Al di là dopo che tutti i discorsi di Zeus, di Cerere, di questo, di quello, dopo di che te scagli, mica ho capito che c'è un discorso filosofico il vostro. Ecco, però mi viene in mente di domandarvi a tutti dopo, perché dopo ho anche sentito il discorso che tutte le streghe si trovano in internet. Avete fatto tutti una volta?
No, non è che tutte le streghe si trovano in internet. Comunque che sei, sì, sì, esistono questi.
Dopo se fai danze sui boschi, queste robe qua.
No, guarda che non l'hai sentito da me questo, se non come censura.
Ah, come censura.
Sì, se mi permetti.
Vabbè, ora forse mi sono sbagliato.
Sì, ecco. Avevamo una battaglia in corso contro delle persone che stavano mascherando come paganesimo soltanto le loro perversioni sessuali.
Ecco, però perché a me mi domando dopo, sì. E taglio anche curto perché non voglio accettare la lunga, mi domandavo, sai quando che ti sei elementari, tesi una bella poesia, dopo te rifletti e dopo ti dai il tema e dici ditelo con parole vostre. E dopodiché, quando che altri che finì a parlare di Zeus, di Cere, del 2000-3000 anni fa, del prete, di questo, di quello, ma ditelo con parole vostre, cosa voglio dire esattamente? Chi sia voi altri, quella è la vostra vita, questo è quello, questo me lo mandami. Ecco, basta, e okay. Dopodiché se puoi anche
la domanda è molto
sindacare
generica.
Su tutto e su tutto.
Vabbè,
la domanda... Mi non sono suora,
Vabbè.
Ciao.
Ciao.
No. Qual è la vostra vita? Se è importante questo, e qual è la nostra vita? E in effetti dall'America mi hanno chiesto di partecipare a un talk show che viene fatto qua a Venezia, ma hai capito che mi non vuole il cappello a punta e non voglio neanche la tunica, forse.
Sì, ma la domanda è completamente insignificante.
Sì? Proprio per... Claudio, buonasera.
Buonasera.
Sono Alessandro. Voglio dire che ho sentito il discorso delle donne. E mi sembra che la donna, se vuole, ti fa morire di sesso, se vuole si sterilizza e diventa nemica dell'uomo se non compra bambini, altrimenti ti condiziona la vita dei figli. È un potere diviso la donna dal marito, però voglio dire che gli anticristiani, che i cristiani in certo modo esaltano la donna, gli anticristiani sono musulmani, mettono la sadola e vogliono che la donna lavori. Adesso noi altri qui sappiamo che abbiamo fatto progresso sullo sviluppo, abbiamo fatto i denari, le donne erano in grado di fare denari, non erano in grado di fare denari, il denaro è nostro, il progresso è nostro, la società è nostra. Loro cosa fanno? Loro si fanno le mogli, fanno le casalinghe, spartiscono tutto, però non è giusto che la donna, che i musulmani le fanno lavorare al posto loro, sui campi, e noi invece siamo qui facciamo diattribe con la donna super, la donna serva.
Alessandro, ok, dai, chiudiamo qua.
Un'altra cosa.
Ultimissima, brevissima.
E sappiamo che c'è che noi tutti gli uomini hanno un prete dentro, noi altri, cioè ufficialmente noi altri siamo ufficialmente cattolici, musulmani, quello che vogliamo, però anche se non lo siamo abbiamo un prete, perché nel nascondimento abbiamo la ricerca di un Dio,
e così
in quel punto lì io sono stato attaccato. Io sono stato attaccato perché nel prete e nell'attività mia me l'hanno stroncata, me l'hanno rubata, me l'hanno portata via.
Va bene.
È stato il motivo per cui i preti mi hanno pescato, perché hanno rotto questo equilibrio interno, privato, il nascondimento, perché loro sono spietati, sono zaroni, sono banditi.
Dobbiamo fare la voce. Ok, dai.
Capito questo discorso?
Va bene.
Ciao.
Ciao.
Purtroppo dobbiamo.
No, posso solo aggiungere una cosa. C'è la suora Giuseppina che ci ha chiamato prima, che ha fatto una domanda che io reputo che sia giusto rispondere. Che ha detto: cosa siede nella vita? Vabbè, questo qua, se si fa viva in privato, possiamo anche dirlo, non è un problema. Ma una cosa che per me, questa qua è tipicamente proprio da suora, questa affermazione, cosa siede nella vita? Perché noi stiamo facendo una trasmissione in cui facciamo un'elaborazione culturale, in cui facciamo delle affermazioni, in cui portiamo delle serie di informazioni. Quello che noi siamo nella vita è totalmente secondario. Io ho una buona abitudine di fronte a qualsiasi tematica che mi venga prospettata, di fronte a qualsiasi persona che incontro, che conosco, ascolto quello che mi dice, a me non interessa se questo sia un galantuomo o un delinquente, non mi interessa se è un disgraziato o se sia una persona educata. Prima di tutto lo ascolto per le sue idee, cerco di comprenderlo, cerco di conoscerlo, e dopo, se il mescolamento tra vita privata e affermazioni è pesante, cerco di disfarmene o di starmene lontano, però cercherò sempre di utilizzare le informazioni che ho avuto. Di conseguenza è una domanda puramente moralistica, perché si vuole sempre legare il vissuto quotidiano delle persone, come dice Claudio, a quello che le persone sono capaci di elaborare. E questa è una mania che viene dagli Stati Uniti, quello politicamente corretto, in cui si prendono grandi storici, grandi filosofi, grandi pensatori e si dicono: questo è un grande pensatore, però nella vita era un delinquente. A me non me ne frega niente di questo, perché se questo pensatore, per le idee che è riuscito a elaborare o portare avanti o passarmi, mi hanno dato qualcosa, mi sono servite, le reputo intelligenti, le reputo utili, non me ne frega niente del discorso di quello che è nella vita. È come la polemica che si sta facendo, buttandola al sorridere. Si dice: Hemingway, sì, è stato un grande scrittore, però era un alcolizzato. E chi se ne frega che era un alcolizzato? A me interessa che è stato capace di scrivere dei grandi libri. Di conseguenza io non andrò a buttare via i libri di Hemingway perché dire era uno che beveva. E chi se ne frega se beveva? Cioè, chiaro, come esempio il discorso, prendiamo un esempio più antico.
Tentare di fregare la persona in parte.
Esatto. Una cosa che ad esempio è fondamentale, io fino adesso ho parlato e penso si sia capito cosa penso dei diritti delle donne. Benissimo, c'è una serie di polemiche contemporanee in cui si dice che Goethe era un disgraziato perché parlava male, perché trattava male le donne. D'accordo, questo è un comportamento che delle mie parole avete sentito, non approvo, però Goethe è stato un grande poeta, è stato un grande scrittore. E allora io dovrei rinunciare a Goethe perché Goethe nella vita privata si comportava male con le donne? Posso dire, è un comportamento che io non apprezzo, che io non accetto, però io prendo, scindo le due cose. La sua vita personale di cui è responsabile è quella, quello che è stato capace di elaborare è ben diverso, di conseguenza io prendo quello che mi è utile, che a me piace.
Io ho letto un libro fatto dai cattolici su Cagliostro, no? Ed era una sputtanamento di Cagliostro da quando era ragazzino fino a quando lo hanno ammazzato. Cioè era il gioco dello sputtanamento personale. Questo, giocare a questo gioco, Giuseppino, non è che ti renda suora, ti renda peggiore di questo, perché significa prima di tutto che sei stata privata della capacità di ascoltare quanto che noi diciamo, non solo, ma quanto che noi diciamo ti disturba, non riesci a rapportarti a quanto noi diciamo e devi necessariamente cercare qualcos'altro in campo personale per attaccarci. Guarda che questi cattolici l'hanno fatto all'infinito con noi, cioè hanno tentato di analizzare tutta la nostra vita per vedere dove fregarci, capito? Per questo c'è un po' fastidioso questo modo di agire. Ultima telefonata, poi chiudo. Pronto? Pronto?
Sì, dai, velocissima.
Grazie.
Però.
Grazie. Allora, a me penso che l'intelligenza e la teoria sia una gran bella roba, meno neanche la capacità. Però dopo, potevo anche avere capacità di intelligenza e la teoria, dopodiché nel vivere non mi serviva niente. Per cui apprezzo molto di più Spassin, che è buono di vivere, che è un grande teorico, che manda tutto.
Va bene, ma le tue scelte ti appartengono, hai ragione di fare le tue scelte.
Per cosa ho fatto domande prima?
Sì, va bene, ma noi diciamo cosa pensiamo su questa domanda.
E mandare teorie è facile, dopodiché bisogna vedere se uno è buono.
Non è certo facile mandare teorie.
No, non è facile mandare le teorie, sai esattamente il contrario, specialmente se sono corpose.
No, bisogna vedere se
cadi in Dio o è
facilissimo. Che ti segue tutto qua.
Va bene.
Questa è.
Naturalmente deboli di menti, i cattolici li hanno sempre usati per distruggere le persone e a te te ne è sempre fregato di questo,
esatto.
No? E parleremo stasera dalle 19 alle 20 cosa fanno i cattolici quando le persone non sono in grado di difendersi. Stasera dalle 19 alle 20 ti leggo tutto l'articolo e voglio vedere se con l'atteggiamento che si è messa a parlare con me tu vai da Wojtyla a dirgli che Wojtyla sei un porco, perché se non lo fai sei un pezzo di merda, è chiaro questo? Boh. Visto che la legge è uguale per tutti, gli atteggiamenti valgono per tutti. Francesco, concludiamo.
No, rubo solo tre cosette. Allora, invito gli amici e gli ascoltatori che sono sulla mailing list a intervenire sulla polemica, sul dibattito che c'è in corso. Ricordo che su internet trovate tutto quanto quello che è legato alla trasmissione, molte informazioni, e perciò ci potremo trovare anche su internet. Ricordo un appuntamento che non ha niente a che fare con questa trasmissione, sono solo degli amici con cui siamo in buoni rapporti, però loro sono loro, noi siamo noi. Allora, Domenica 27 maggio alle ore 15 a Chiuppano, al Palazzo Collellere, c'è una conferenza dal titolo La morte nella cultura popolare e il concetto metafisico di morte nella tradizione. Per chi vuole informazione può chiamare lo 0348792858. E noi ci saremo, se qualche ascoltatore vuole venire lì c'è anche l'occasione di incontrarci e di dibattere. Saluto tutti quanti, arrivederci e a giovedì prossimo. Claudio è già impegnatissimo in regia.
Ciao a tutti, ci vediamo stasera alle ore 19.